Buonasera, questa sera per il cinema alla radio, i classici di Hollywood Party, presenteremo un quasi musical, in realtà una commedia, anzi forse uno dei più drammatici film di Billy Wilder, il re della commedia americana. L'autore di A qualcuno piace caldo, dell'appartamento, era riuscito a vincere 5 Oscar con quel film pochi anni prima, poi un fiasco, e cioè un 2-3, un buffo film sul rapporto America-Russia, che però aveva avuto la sfortuna di uscire proprio mentre stavano erigendo il muro di Berlino e quindi la cosa cominciava a diventare un po' acidula. E così fece Irma la Dolce. Irma la Dolce era stato un musical, anno 1956 come musical, anno 1963 come film, un musical ambientato a Parigi. Protagonisti Jack Lemmon e Shirley MacLaine, che erano proprio stati la coppia fantastica quando appunto l'appartamento riuscì a vincere per la prima volta 5 Oscar. Il film è tratto da un musical, ma aveva capito che forse la grande stagione d'oro del musical stava terminando. Elimina quasi tutti i pezzi cantati, ne mantiene solo uno, e chiede ad André Previn, che vincerà l'Oscar, unico Oscar di questo film, per la sua rielaborazione delle musiche del musical, di arrangiare quelli che sono i temi più importanti. Sentiamo l'inizio del film, che ricorda molto le commedie Paramount, anche se questa volta la produzione è United Artists. Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Intanto la cinepresa si avvicina in uno dei quartieri di Parigi più famosi, Les Halles. Irma la Dolce, clienti e prostitute in uno dei vicoli che adesso non esistono più, attorno ai mercati generali. Shirley MacLaine porta uno dei clienti nella sua stanza d'albergo. Il primo cliente sta andando via.
Com'è che una ragazza come te è finita a fare un mestiere così?
Beh, ti dirò, da piccola ho studiato al conservatorio. Volevo diventare una grande pianista. Chopin, Debussy, eccetera. Invece la sera del mio primo concerto mi cadde il coperchio del piano su una mano. 3 dita rotte e un sogno infranto. Da allora non ho avuto più interesse alla vita, purché potessi sfamare me stessa e la mia cagnetta. Grazie.
Ti dispiace se ti faccio una domanda personale?
Vuoi sapere perché una ragazza come me deve fare questo per vivere? Ti dirò, io sono belga. I miei genitori erano missionari nel Congo. Oh, ma preferisco non parlarne.
Sì, sì, ti capisco.
Adesso siamo rimaste io e mia sorella. Lei è all'ospedale. Le fanno 3 trasfusioni al giorno. Hai idea di quanto costi un litro di sangue oggigiorno? Grazie.
Scusa, piccolo. Come si chiama?
È femmina, Coquette.
Ah, carino, e tu?
Irma. Mi chiamano Irma la Dulce, cioè a dire Irma la Dolce. Non lo so perché.
So io il perché. Allora quanto spendo in dollari?
$5. Ti dirò, non lo so neppure il mio vero nome. Sono cresciuta in un orfanotrofio vicino a Cherbourg, fu distrutto durante la guerra. E mando su dei soldi ogni mese per la ricostruzione. Ho già pagato un'ala completa.
È tutto quello che ho con me, purtroppo.
Ti dirò, fu bombardato dall'ottava squadra aerea. Non che dia la colpa a voi americani, ma se tu vedessi quei poveri orfani che dormono sul pavimento sotto la pioggia, non ci sono ancora i letti e niente tetto.
Tu accetteresti un traveler's check?
Dopo tutte queste bugie artistiche di Irma la Dolce e i suoi clienti, andiamo in un aspetto realistico del personaggio di Irma, che ci racconta finalmente chi è.
Così, questa è la storia di Irma la Dolce. Una storia di passione, di sangue, di desiderio e di morte. In definitiva, tutto ciò che rende la vita degna d'essere vissuta. Il luogo è Parigi, l'ora le 5 del mattino. Forse avrete letto sugli opuscoli turistici che Parigi è una città che non dorme mai. Non state a crederci. A quest'ora del giorno non c'è niente da fare, a meno che non dipendiate dall'assessorato per la nettezza urbana. Se volete bere un ultimo bicchiere chez Maxime, è troppo tardi. È già chiuso da qualche ora. Se volete buttarvi dalla Torre Eiffel, è troppo presto. Non aprirà che fra qualche ora. Quindi, se cercate un po' di movimento, lasciate perdere i quartieri di lusso e venite nel nostro quartiere. Queste sono le Halles, i mercati generali. Noi le chiamiamo lo stomaco di Parigi. Tenetevi pure stretti gli Champs-Élysées e la reggia di Versailles. Questo è il posto che preferisco. Chiassoso, volgare, puzzolente, ma vivo. Manzo dello Charolais, maiale del Périgord, agnello di Bretagna, vitello di Normandia. E cervella, e rognoni, e trippa. Piedi di porco e testine di vitello in attesa della sauce vinaigrette. Salmone della Loira, sogliole della Manica, aragoste di Corsica, ostriche di Dieppe, sardine di Lorient, asparagi dell'Anjouette, arance di Valence, meloni di Cavaillon, cavoli di Aubervilliers. Ma l'uomo non vive di soli cavoli. E se non è questa la merce che andate cercando, non dovete che girare l'angolo e prendere la Rue Casanova. È qua che si trovano le ragazze, o come diciamo noi, le poule. C'è ampissima scelta. Kiki la Cosacca, Annie la Mazzone, Lolita, Suzette Wong, Mimi la Mau Mau. E poi naturalmente c'è Irma la Dolce. È nata proprio qui, alle Halles, in un camion, dietro il mercato del pesce. Come tutte le altre poule, negli intervalli di riposo va a prendersi un caffè nel bistrò dall'altra parte della strada. Questo è il padrone, lo chiamano Moustache, ovvero Baffone, ma negli archivi della polizia è schedato come Costantinescu, ladro di polli di origine rumena. Il fatto è che quando lo comprò il locale si chiamava già Chez Moustache e naturalmente costava meno farsi crescere i baffi che comprare un'insegna nuova. A volte, all'alba, i ricchi che per snobismo frequentano i locali popolari vengono qui a mangiare una zuppa di cipolle, ma per lo più la clientela è costituita dalle poule e dai loro Mac. Sapete cos'è un Mac? No? Come si dice in italiano? Protettore, complice, direttore commerciale. Beh, state a vedere e ve ne farete un'idea.
Cos'è quello?
Cos'è qua? Ah, quello. L'ultimo non aveva più soldi, così mi ha dato un traveler's check.
Beh, ti sembra carino nascondermi gli incassi?
Sono solo $10.
E avevi intenzione di non parlarmene?
Volevo pagarci la prima rata di un asciugacapelli.
Asciugacapelli? Siamo soci, Irma. Non vorrai mica imbrogliarmi.
Lasciami, Ippolito.
C'è una cosa che si chiama onestà, lo sai?
Lasciami, mi fai male.
Se non ti piace come ti tratto io, perché non ti trovi qualcun altro?
Lo farò un giorno, vedrai.
Che aspetti? Perché non mi pianti adesso?
Io me la piglio anche subito.
Ah, davvero?
Dicevo per scherzi, Ippolito.
Scherzavi? E allora com'è che qui nessuno ride? E adesso torna al lavoro.
E così era tutta una grande famiglia felice da queste parti. I Mac, le poule e i flic. O, come dice qualcuno, le madame. Gli uomini di Stato e i politicanti non fanno che parlare di coesistenza pacifica. Ma qui, nel nostro ambiente, noi la praticavamo per davvero. La politica dei poliziotti era vivere e lasciar vivere. E alcuni di loro, per la verità, ci vivevano piuttosto bene. Un venerdì sì e uno no, i flic facevano una retata a Rue Casanova, tanto per dovere d'ufficio. Alcune poule venivano portate al commissariato, pagavano una piccola multa e 24 ore dopo tornavano sul marciapiede. Era un modus vivendi carino, amichevole, da persone civili. Tutti chiudevano un occhio, tutti tenevano il becco chiuso. Non si faceva del male a nessuno, salvo magari a qualche mosca occasionale. Ma poi un giorno la catastrofe. Arrivò nel quartiere un poliziotto onesto.
Il sistema per tenere tutto sotto controllo e pagare ogni tanto i flic è incontrollabile la presenza di un poliziotto onesto in questa zona.
Coquette, vieni qui, Coquette. Brutta cattiva.
Perdon, mademoiselle, lei ha pagato la tassa.
Quale tassa? No.
Lei è in violazione dell'articolo 56.
Ah, beh, di solito le guardie lasciano correre.
Non io. E lo sa che secondo la legge lei dovrebbe tenerla legata?
Legata? Certo. Me lo ricorderò.
Ehi, un momento. Che cosa fate tutte voi ragazze qui in giro a quest'ora del mattino?
Oh, le altre non saprei. Io porto a spasso il cane.
Ah, capisco.
Devo farla uscire continuamente, ai calcoli renali.
Che peccato. Una ragazza con le calze verdi non l'avevo mai vista.
Le porto così perché si intonano alla mia biancheria.
Capisco. La biancheria?
Dica, lei è nuovo da queste parti, vero?
È il mio primo giorno.
L'immaginavo.
Oh, sto nella polizia già da 6 mesi e facevo servizio al Bois de Boulogne, sa, vicino al lago dove giocano i bambini. Là ho avuto la medaglia.
È riuscito a non far cogliere i fiori?
No, ho salvato una paglia dall'annegamento, respirazione bocca a bocca. Hanno deciso che ero maturo per cose più grosse e mi hanno trasferito qui.
Ci si ritroverà qui?
Non ne sono sicuro. Se fossi lei porterei il cane a spasso altrove.
Perché?
Quelle ragazze laggiù, ho l'impressione che siano delle passeggiatrici.
No!
Sì, io le fiuto lontano 1 chilometro.
Era appunto Jack Lemmon. La scelta di questa coppia fu forse dovuta al fatto del grande successo dell'Appartamento. Billy Wilder non era molto convinto di questi attori. La prima scelta doveva essere addirittura Elizabeth Taylor. Un'altra scelta doveva essere quella di Marilyn Monroe. E alla fine furono Shirley MacLaine e Jack Lemmon che, come al solito, riescono a, insieme a fare faville avendo un grande rapporto e un grande allenamento. Allora torniamo al vicoletto e al nostro Nestore che entra nel bar.
Che cosa prende la gente? Cognac?
No, non bevo mai quando sono in servizio. Per la verità neanche quando sono fuori servizio. Mi dia un bicchiere d'acqua minerale.
Sta cercando qualcosa per caso?
Che cosa sa di quell'albergo lei?
Casanova ci ha dormito nel 1763.
Non parlo del 1763, da quando sono qui ho visto 4 coppie entrare là dentro.
Il lunedì è sempre una giornata bianca.
Detto fra noi, non avrebbe una vaga idea di quello che fanno là dentro?
Ne ho un'idea ben precisa. Vanno a fare l'amore.
Ma è illegale.
Ciò dimostra in che razza di mondo viviamo. L'amore è illegale, ma l'odio no. Si può odiare chiunque, in qualsiasi momento, dovunque. Ma se vuoi un po' di calore, di tenerezza, un sorriso che ti allieti, una spalla su cui piangere, ti devi nascondere negli angoli oscuri come un criminale. Qua!
Io quello non lo chiamo amore.
Lei parla come un piccolo borghese.
Questo è vizio flagrante e deve essere eliminato.
Mio caro amico, lei ha delle idee non solo confuse, ma economicamente errate. E so perfettamente di cosa parlo. Una volta ero professore di economia alla Sorbonne.
Professore?
Per 6 anni, ma quella è un'altra storia.
Allora sarà d'accordo con me che i cittadini onesti devono essere protetti, non crede?
D'accordo, prendiamo un cittadino onesto, sposata da 20 anni, che lavora sodo tutto il giorno a vendere biberon. Quando è la sera vuole divertirsi un po', vuole compagnia. Così viene a Rue Casanova, trova una ragazza, lei gli dà un po' di compagnia, lui gli dà un po' di soldi, la ragazza dà il denaro al suo amico, l'amico se li beve, si compra un vestito, li gioca alle corse. E a volte dà persino un contributo a un poliziotto.
Corrompe un poliziotto?
Ma è proprio questo il bello. Perché il poliziotto prende i soldi e compra un biberon dal cittadino onesto. Così il denaro rimane in circolazione, tutti quanti prosperano e tutti sono felici.
Io non ci credo.
Ma è elementare.
Io non credo che ci siano poliziotti che accettano soldi.
Oh, non tutti i poliziotti prendono i soldi. Alcuni dei pezzi grossi hanno accordi più intimi con le ragazze.
Beh, c'è un poliziotto da queste parti che non è corrotto. Non saprebbe mica il numero del commissariato, perché...
L'agente moralizzatore è pronta ad avere un'altra medaglia, ma tutti abbiamo visto, voi no, ma l'abbiamo visto ricordandoci il film, che anche questa volta i protettori hanno riempito il suo cappello di franchi. Il rapporto tra Diamond e Billy Wilder è stato uno dei rapporti più belli dal punto di vista della sceneggiatura dei film hollywoodiani del dopoguerra. Vediamo come in un documentario che è andato in onda qualche anno fa, diretto da Volker Schlöndorff, il collega di lingua tedesca, Billy Wilder parla del modo di lavorare con I.L. Diamond in tanti anni di lavoro comune, anni che hanno permesso la realizzazione di capolavori assoluti, tra cui A qualcuno piace caldo. Quando pensi a due sceneggiatori al lavoro, vedi due pazzi che gridano uno contro l'altro o che ballano sul tavolo se pensano di aver avuto un'idea. Io e Diamond eravamo invece come due impiegati di banca. Aprivamo bottega alle 9:30, un rapido saluto, io mi mettevo alla scrivania, lui sulla poltrona nera con i piedi sull'ottomana. A volte le muse venivano a baciarci la fronte, riuscivano a buttare giù 10 o 12 cartelle. Non litigavamo, niente urla, niente gridolini, quando avevamo una buona idea. Il massimo che si poteva tirare fuori da Diamond era Why Not, perché no? Ricordo quando lavoravamo al finale di A Qualcuno Piace Caldo. Non riuscivamo proprio a trovare la frase ultima che facesse sganasciare dalle risate. Quella scena in cui Joe Brown vuole sposare Jack Lemmon. Diamond disse: nessuno è perfetto. Non eravamo convinti, ma era un po' tardi, eravamo stanchi, sicuri che ci sarebbe tanto venuto qualcosa di veramente comico al momento delle riprese. Il poliziotto, che è incorrottibile, ha fatto la retata e ha arrestato però anche l'ispettore di polizia, che lo trova proprio con quel denaro nel cappello che i protettori gli avevano messo per il povero Nestor Patou e l'espulsione dalla polizia.
Mi ricorda che quando fui radiato dall'esercito a Marrakesh, ero colonnello nella legione straniera.
Fu prima o dopo che diventassi professore di economia?
No, fra le due cose feci il croupier a Monte Carlo, ma quella è un'altra storia.
Ah, beh, un altro.
E adesso che intendi fare?
Sono stato a cercare un posto. Ho fatto il giro di tutti gli uffici. Direzione doganale, poste e telegrafi, nettezza urbana. Ma quando sei stato radiato per indegnità non ti prendono neanche per pulire le fogne.
Detesto vedere un giovanotto come te assumere un atteggiamento dispattista. Il mondo è così pieno di occasioni. Guardati un po' intorno. Quello è Jojo il Monco. Faceva lo scassinatore, finché non mise un po' troppa nitroglicerina in una cassaforte. Quell'altro è Charlie di Casablanca. 5 anni fa arrivò qui con le scarpe rotte e le tasche piene di cartoline pornografiche. Oppure prendi Ippolito il Bue. Faceva il borseggiatore al mercato. Vengono tutti dalla gavetta, ma avevano perseveranza, energia e immaginazione. Adesso sono sistemati, vivono di rendita. Le loro ragazze li mantengono.
Ah, temo di non essere tagliato per la vita del criminale.
Ecco che ti sottovaluti di nuovo.
Forse potrei rubare una borsa o scassinare una piccola cassaforte, ma oziare con un vestito a righe mentre una povera ragazza là fuori in strada... Ma... No, mai.
Stai facendo il piccolo borghese di nuovo. La vita è una guerra totale, amico mio. E nessuno ha il diritto di fare l'obiettore di coscienza.
Sigarette.
Un pacchetto di gitani in arrivo.
Salve.
Salve.
Che serataccia, vero?
È sempre così. A farlo apposta, oggi le ho fatto fare la permanente. Mettile sul mio conto.
Posso offrirle una cosa economica, eh?
Perché no? Te lo puoi permettere un tè alla menta?
Oh, certamente.
Un tè alla menta in arrivo.
Eccoci di nuovo qui.
Siamo già stati insieme qualche volta?
Forse non mi riconosce perché non sono in uniforme.
Uniforme? Oh, circa un mese fa. Sei quel marinaio che ha Brigitte Bardot tatuata sul petto.
No, è stato stamattina. Si ricorda, io l'ho arrestata. Io.
Oh, certo. Scusami, io non ricordo mai una faccia.
Quanto vi hanno trattenuto al commissariato?
Un'oretta.
Con me hanno fatto più alla svelta. Ah, dica, quell'albergo che prezzi fa?
Perché?
Cerco una stanza.
Ma quelli affittano ore, nessuno può permettersi di abitarci. E poi non accettano clienti con bagaglio.
Irma! Fuori il grano. È tutto qui?
Colpa del tempo, non succede niente là fuori.
Beh, va fuori e fallo succedere.
Ti dispiace se mi asciugo prima?
Datti una mossa, non ho vinto una mano in tutta la sera.
Sa, quando ero di pattuglia, nelle serate così, mi mettevo 2 paia di calze di lana. Ci provi?
Non hai magari mutandoni lunghi?
Ma senz'altro. E poi mi mettevo un vecchio giornale dentro la giacca per tenere caldo il petto.
Senti, bello, nel mio mestiere c'è già troppa concorrenza.
Beh, voi avete un vantaggio, almeno ogni tanto andate in camera a sdraiarvi un po'. Ah! Mi scusi.
Lascia perdere.
Ma lei dovrebbe cercare di limitarsi, eh? Diamine, una dopo l'altra.
Ma pensa agli affari
tuoi. Beh, se vuol farci venire il cancro dei fumatori.
Ah. Sai, mi hanno chiesto di fare le cose più strane, ma mai di smettere di fumare.
Beh, non lo faccio per immischiarmi, ma è che lei mi è simpatica. Quando abitavo a Digione c'era una ragazza di cui ero innamorato che fumava...
Io te la ricordo.
Per la verità non vi somigliate neanche un poco. Però anche lei fumava 60 sigarette al giorno. Diamine, era una cosa da impazzire. Non faceva che tossire. Mamma mia.
Che diavolo fai ancora qui? T'ho detto fuori!
La prego, lei ci interrompe.
Va bene, stavamo facendo 2 chiacchiere.
Sul vizio del fumo.
Parla quando sei di riposo, non durante le ore
le
di lavoro.
Le consiglio vivamente di lasciar stare la signora.
Ah, sei tu.
Le do esattamente 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5.
In questo duello terrificante, anche se prende molti colpi, alla fine è proprio Jack Lemmon a mettere KO, anche attraverso l'uso di una palla da biliardo che riesce a infilargli nella bocca. Quindi si guadagna il rispetto di tutti. Irma a questo punto lo sceglie come suo nuovo protettore e lo porta a casa sua. Chiediamo a uno degli studiosi della commedia americana più importanti che abbiamo, Cesare Petrillo, che è al telefono. Ciao Cesare.
Ciao Roberto, buonasera a tutti.
Allora, una commedia anomala, tipica, oppure una grande, semplice commedia di Billy Wilder, Irma la Dolce?
Una definizione per questo film. Mi viene in mente una farsa gentile. Poi in realtà mi viene in mente il gusto di Billy Wilder per questo tipo di commedia. Si rifà alla tradizione hollywoodiana degli anni 30 e primi anni 40, a Lubitsch, a Mamoulian, a Mitchell Eisen, George Cukor. E per chi non ha visto il film, in realtà c'è ancora un secondo gusto, che è quello della messa in scena. La scenografia del film è sublime. Credo che Billy Wilder per questo film avesse usato Alexander Trauner.
Sì, sì, certo.
Questa scenografia inventata, colorata, che ha del magnifico. Mi sembra appunto che comunque faccia parte di questa tradizione hollywoodiana degli anni 30. Stranamente Irma la Dolce, che è un film che ha anche alcuni dei difetti degli anni 60, è ancorato in maniera positiva alla tradizione classica hollywoodiana. In qualche modo questo film in particolare, Irma la Dolce, mi sembra una boccata di aria fresca, perché uno rivede questo film e gli sembra di essere appieno nella grande commedia americana.
Grazie allora Cesare Petrillo e torniamo al film.
Grazie Roberto.
Dove ci andiamo?
Al mio appartamento.
Credevo che tu abitassi all'albergo.
Quello è il mio recapito d'ufficio. Andiamo, ti stai bagnando.
Ah, sì.
E non aspettarti troppo quando arriviamo su.
No, no, niente affatto.
Non ho né frigorifero né tappeti.
Basta che ci sia un divano libero.
Niente divano. E devo anche metterci delle tendine. Sai, ci sono gli operai di fronte che riparano un tetto e io dormo nuda.
Era proprio ora che cominciassero a riparare. Dormi senza niente addosso?
Solo una maschera per la luce.
Oh. Beh, niente di male allora. Gli operai non possono riconoscerti.
Però lo sai che cos'ho? Una coperta elettrica.
Davvero?
Me l'ha regalata uno che lavora all'ambasciata americana.
Ah. Deve far comodo una coperta elettrica con una notte così.
Solo che non funziona. In America hanno un tipo diverso di elettricità, continua o alternata, non ho capito.
Che peccato.
Sta tranquillo, non avrai freddo.
Io sono tranquillo. È molto attraente. C'è atmosfera.
Una volta era uno studio. Ci abitava un pittore. Poveretto, faceva la fame. Tentò di tutto. Si tagliò perfino un orecchio.
Van Gogh?
No, credo che si chiamasse Schwarz. Non ci crederai, ma sono un artista anch'io.
Sì che ci credo.
Vedi questo letto?
Sì.
L'ho dipinto io.
Sì, sei brava, sei molto brava.
Era orribile quando lo comprai al mercato delle pulci.
Posso prendere un giornale?
Ti metti a leggere?
No, ci mancherebbe. Ti posso togliere quelle calze?
Certo, coraggio. Sei molto timido, vero?
Timido? Chi, io? Non molto, sai. Solo che so in che mondo viviamo. Voglio dire, se odi qualcuno lo puoi odiare quando e dove ti pare, ma se qualcuno ti piace, devi nasconderti negli angoli oscuri.
Mi ha fatto piacere sapere di quella ragazza di Digione, quella con la tosse.
Davvero?
Perché, francamente, avevo pensato nel cellulare che in vita tua tu non avessi mai...
Non c'è stata mica solo quella. Ho avuto più di una ragazza io.
Quante?
In totale? Vediamo un po'.
Tre?
È proprio così tante, no?
Come ti chiami?
Nestore. Nestore Patù.
Beh, non starci un anno, Nestore Patù.
No, no.
Qua Quando Jack Lemmon chiede a Shirley MacLaine di toglierle le calze, non si riferisce alle calze che portava addosso, ma a delle calze che aveva steso sul balcone. Il problema di Jack Lemmon è ormai la gelosia. Lui sa che in questa casa senza tende gli operai potranno guardare nuda la mattina dopo la donna che lui ha capito di amare. La mattina dopo il protettore, l'ex protettore anzi forse ormai, viene a cercare Irma, ma lei e lui lo cacciano.
Ma chi te lo fa fare di mantenere un uomo?
Tutti hanno bisogno di qualcuno. Come Coquette ha bisogno di me. A chi piace fare il cane randagio? Devi appartenere a qualcuno, anche se ti dà una pedata ogni tanto.
Non hai nessuno di famiglia?
No, mia madre era una donna di enorme successo. Lavorava allo stesso posto che adesso ho io. Un giorno incontrò un tipo, si innamorò di lui e smise.
Ah, è molto romantico.
Romantico? È stupido. Si è bruciata la carriera, per che cosa? Per un facchino di mercato, che si è incollato tanti quarti di bue finché non è rimasto secco. Ma a quel punto era tardi per ricominciare. E così finì a far la cassiera al mercato del pesce. L'unica cosa buona che fece fu di non sposare mio padre.
Vuoi dire che tu non sei legittima?
Esatto. Con una famiglia simile è un miracolo che non sia finita male.
Ah, lo so che te la cavi bene, ma per una ragazza come te ci sono tanti altri lavori.
Ma il mio non è solo un lavoro, è una professione.
Ah, certo. Beh, qualcuno deve pur farle certe cose, ma nel caso tuo, voglio dire, ora che ti conosco meglio...
Me lo sento dire continuamente. Ieri ho incontrato uno che diceva che ero al di sopra di questo lavoro. E lo sai lui che mestiere fa? Il becchino. Ora io mi domando.
Cosa ti domandi?
Perché 9 uomini su 10 cercano di redimermi? Non sarai uno di quelli anche tu?
Chi, io? Oh, no. Una volta ero uno di quelli. Un piccolo borghese, ma ora è acqua passata. Ho imparato adesso. Non credo di piacerle troppo.
È meglio che diventiate amici se devi vivere qui.
È meglio vivere qui?
Perché? Non ti piace l'idea?
Certo. Mi piace l'idea, è solo che non ne avevo idea.
Tutta qui la tua roba?
Sì, la mia vecchia uniforme e la roba da toiletta.
Prova uno di quei vestiti nell'armadio. Vediamo come ti sta quello marrone con la righettina. Lui non se lo metteva mai. Diceva che era troppo serio.
Ho paura che le maniche siano un po' troppo...
Non preoccuparti di quello. C'è una bombetta marrone che va col vestito.
Ma a che cosa ti serve questo binocolo?
Per le corse.
Accidenti, deve essere potente. Sai, la prima volta che ti ho trovata bella mi ero sbagliato di grosso. Sei bellissima.
Sei fuori di senno, oppure fuori fuoco.
Senza trucco non ti si danno più di 14 anni.
Già mi truccavo a 14 anni, per dimostrarne 17. E una volta arrivata ai 17...
Lascia perdere. Non voglio che ne parli. Questa giacca è ridicola.
Beh, fatela sistemare. Basta che la porti a Maurice, il sarto.
D'accordo. Ma la bombetta non la metto.
Ma devi metterla. È tutto un completo. Vestito, bombetta e binocolo, per quando vai alle corse.
Alle corse? E chi c'ha tempo per le corse? Io devo andare a cercarmi un lavoro piuttosto.
Come sarebbe un lavoro?
Qualcosa di certo la trova ai mercati. Scaricare i camion, pulire i negozi. Ma che ti prendi? Ho detto qualcosa di male.
Stai cercando di umiliarmi.
Come?
Che figura farei se tu andassi a lavorare? Vuoi che dicano che non sono capace di mantenere il mio uomo?
Irma...
Io voglio che tu sia vestito meglio di chiunque altro. Voglio che tu abbia sempre soldi in abbondanza. Voglio essere fiera di te.
Irma, tu non capisci. Quello che provo per te non l'ho mai provato per nessuna.
È per questo che per te voglio lavorare il doppio di quello che lavoravo per tutti gli altri.
E così Jack Lemmon, Nestor Patou, si ritrova mantenuto, ma naturalmente la sua gelosia cresce.
Andiamo, vieni Irma.
Dove?
A casa.
Ma è soltanto l'1. Un pacchetto di gitan. Lo sai che non stacco mai prima delle 5.
Beh, stasera fai uno strappo.
Vuoi che pianti il mio lavoro così? Cosa direbbero i miei clienti fissi?
Ma che vadano al diavolo! Perché non ce ne andiamo via per una settimana?
Una settimana? E come facciamo a campare? E se sto via così tanto perdo il mio posto.
Il suo è il posto migliore di tutta la strada.
Non stiamo mai un momento insieme. Tutta la notte stai là, tutto il giorno dormi.
No, se solo Messie Belpaese fosse ancora qui. Te lo ricordi Messie Belpaese, vero?
Certo, un vero mecenate.
E chi è Messie Belpaese?
Quello era un soprannome. Era un grossista di formaggi ai mercati. Veniva 2 volte alla settimana. Mi dava sempre 500 franchi. Perché non dovessi andare con gli altri. Avevo un sacco di tempo allora. Andavo a scuola di cucina, lavoravo a maglia e facevo solitari. Era un uomo gentilissimo.
E questa perla dov'è?
Gli è morta la moglie e così non si è fatto più vivo.
È stata una gran perdita per tutti noi.
Ehi, ragazze, arriva un altro torpedone di turisti!
Irma, resta qui.
Che amore. Da un bacio. Sai, ci ho pensato, forse hai ragione. Ho deciso di smettere.
Davvero?
Ti prometto che questo è assolutamente l'ultimo pacchetto che fumo.
Devono essere turisti tedeschi, calzoncini alla tirolese.
Sta zitto! Turisti, grossisti, marinai, vorrei ammazzarli tutti.
Antica roba, Jack lo squartatore.
Che posso fare?
Supponi che ci fosse solo un uomo. Un ricco cliente che le desse 500 franchi ti renderebbe più felice?
No, beh, forse mi renderebbe un po' meno infelice.
Ti andrebbe qualcuno come Messie Barnata, il re del caviale.
Quel vecchiaccio orribile con la gotta a lei non piacerebbe.
O qualcuno come il signor Leonelli che ha 6 ristoranti e viene tutte le mattine a far la spesa.
Non lo conosco.
Alto, giovane, bruno, un bel ragazzo.
Ah, non piacerebbe a me.
Già. Allora forse uno di quegli inglesi che capitano qui. Rolls Royce, Oxford, ordine della giarrettiera, sono abbastanza innocui.
Tu non afferri, io non voglio che nessuno faccia l'amore con lei, eccetto me.
Che sentimentalismo.
Ehi là, vecchia quercia, il conto.
2 zuppe di cipolla, 1 bottiglia di vino, 15 franchi.
Formidabile la zuppa, formidabile. Peccato che non abbiamo tasche di gomma per portarle di contrabbando a Londra.
Un inglese. Forse non sarebbe una pessima idea.
Vale la pena tentare. Signore!
No, no, no.
No?
Senti, Mustache, mi faresti il favore di prestarmi 500 franchi?
Per fare?
È una stupenda soluzione. Basta che tu mi dia i quattrini. Io passerò i quattrini a Irma. Irma li darà naturalmente a me e io potrò restituirli a te. È molto semplice, in fondo.
Ma di che diavolo parli?
Ma non capisci? Irma sta per trovare un ricco amante. Si tratterà solamente di me.
Oh, tu sei matto.
Sì, è vero, sono matto. Che disperato. È la sola via d'uscita. Tu devi aiutarmi, assolutamente, mi capisci?
Avanti, sentiamo di nuovo.
L'inglese ama e rispetta Filippo e Elisabetta.
No, no, parla col naso.
L'inglese ama e...
E metti in mostra un po' i denti.
L'inglese ama e rispetta Filippo e Elisabetta.
Per Giove, sei un fallimento.
Davvero?
Beh, a un lord non sembreresti mai un lord, ma forse a Irma.
Beh, sta tranquillo, ho fatto una scorpacciata dei film inglesi, sono pronto.
Un istante, mi lord.
Dimmelo solo un'altra volta, dov'è il mio castello? Nel Worcester Sauce?
No, quella è una salsa, a Jersey.
Ma non è una stoffa di maglie?
Beh, io ho fatto il possibile, allora vediamo. Lobbia, ombrello.
Dove sono i miei 500 franchi?
Vuoi dire i miei 500 franchi?
Grazie, vecchio guercio.
Non vecchio guercio, vecchia quercia. E non da quella parte, con il lift.
Con che cosa?
Il montacarichi.
All'attacco! Per San Giorgio e Inghilterra.
Questa sarà la più grande sconfitta per gli inglesi dopo Dunkerque. Io lo so, c'ero, fui l'ultimo ad essere evacuato. Ma quella è un'altra storia.
Jack Lemmon e Shirley MacLaine abbiamo visto che non solo si travestono dal punto di vista dei comportamenti, ma proprio come persone stanno cambiando entrambi, e questo è un po' il grande significato dei film americani, a differenza di molti film europei nei quali il tragitto è più che altro di conservare la propria personalità, mentre nel cinema americano questo desiderio di libertà era proprio quella della possibilità di cambiare, no? Da poliziotto piccolo borghese in non più piccolo borghese, no? La capacità di diventare qualcosa di diverso, soprattutto diventando qualcos'altro assieme a qualcun altro. Vediamo che può essere anche pericoloso, può provocare la rottura delle persone, perché in questo momento Jack Lemmon, travestito da Lord X, gioca col fuoco.
Come ha detto che si chiama?
Irma, mi chiamano Irma la Dolce.
Beh, se a lei non dispiace, Miss la Dolce, preferirei non presentarmi.
Come vuole.
Nella mia situazione bisogna essere discreti. Può chiamarmi Lord X.
Lord X, certo.
No, 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 my dear, non è necessario.
Ma che ti prende?
Io vorrei semplicemente un po' di compagnia, un sorriso su cui piangere o una spalla che mi conforti.
Di, oltre a quell'X, hai qualche altra incognita?
Permetto che le chieda una cosa, my dear. Lei mi trova ripulente?
No, niente affatto. Sei piuttosto carino. Per un lord della tua età.
Thank you. Mia moglie Lady X lei trova.
Che cosa?
Mi trovo repellente, mi ignora completamente. Passa tutto il suo tempo a coltivare il giardino e quel che è peggio, a coltivare il giardiniere.
Il giardiniere?
Yes, l'altro giorno io li stavo osservando dalla torre del castello. Erano in mezzo a una aiuola insieme e lui la stava potando accuratamente le begonie.
Oh, dovrebbero vergognarsi.
Ah, era un matrimonio così felice il nostro nei primi anni. Sedevamo insieme al caminetto e giocavamo a doppio solitario e a scacchi cinesi.
Solitario? Mi piace il solitario.
Formidabile! Allora potremmo, vorrebbe, insomma, vogliamo tutti e due?
Oh, per me, basta che mi paghi il tempo che perdo.
Non si preoccupi del denaro, lei prende le rosse, io prendo le blu.
Una volta conoscevo un tipo che mi portava qui soltanto per cospargere il pavimento di palline e per farmele tirare su con le dita dei piedi.
Che eccentrico!
Non ho mai giocato al solitario a quattro mani.
Molto semplice, basta che uno giochi sugli assi dell'altro. L'inglese mi rispetta Filippo e Elisabetta, lo sa?
No, non lo sapevo.
Sì, sì, davvero. Lo sa dove ho conosciuto mia moglie in Spagna? Era stato un grande amore, ero di guardigione a Gibraltar.
Sua moglie, Lady X, com'è, bella?
Molto. È molto appassionata, così non posso darle torto. Io sono tornato dalla guerra un uomo distrutto.
Mi chiedevo, infatti, che avesse all'occhio.
Un po' di distacco della retina. Successe a Navarrone. Quei maledetti cannoni che sparavano continuamente. E ho una placca d'argento a questo gomito, ricordo dello sbarco di Normandia.
Mi dispiace.
Mi rimane ancora uno gomito e un occhio. Non è tragico, no. Ciò che è tragico, invece, preferisco non parlarne.
Ma se preferisce.
Ero in campo di prigionia giapponese sul fiume Kwai. Ci fu una noiosa esplosione. Ah, e quel dannato ponte mi cadde addosso. Quando mi seppellirono, ero solo mezzo uomo. Un guscio vuoto.
Ne deve aver viste tante, vero?
Siamo vecchi mastini, noi inglesi. Con Lawrence in Arabia, con lo Sherpa Tenzing sulle cime dell'Himalaya. E poi ci fu la carica dei 600. L'India, Gungadin, i lancieri del Bengala. Ta-ta! Ho servito sotto il generale Montgomery, sì. E poi c'è stata la RAF, la BBC. Dunkirk. Ma quella è un'altra storia.
Dica, hai visto Irma in giro?
Eh?
Ah, è andata di sopra a mezzanotte e non è ancora scesa.
Come? Da 6 ore?
Dovevi vedere che tipo, un vecchio gufo con la barba. Credevo che non ce la facesse neppure a fare le scale.
Ah, per Giove ho vinto di nuovo.
L'ultima.
Temo di no. È meglio che corra all'aeroporto se non voglio perdere l'aereo.
Sa, mi è divertita in fondo la novità.
Oh, thank you. Acclaim, my dear.
Lei è molto generoso.
Non direi schifosamente ricco.
E viene molte volte a Parigi?
2 alla settimana, perché?
Beh, stavo pensando, forse potremmo rivederci.
Per bacco, avevi proprio idea di proporle una specie di arrangiamento?
Ne sarei felice. E anche Nestor.
Yes, e chi?
L'uomo col quale vivo.
Oh. A lui non dispiace che lei venga su con estranei a tirare su palline?
No, perché dovrebbe? Gli affari sono affari.
Lo trovo molto sensato.
L'unica cosa che non approva è che fumo molto. Sto cercando di smettere, ma non è facile.
Se ci prova, lo ama davvero. Vogliamo andare?
Un secondo. Dove ho messo l'altra scarpa?
Eh?
Non trovo l'altra scarpa.
Ah. Mi dispiace, ma devo correre all'aeroporto. Sono Lady X e quel giardiniere faranno cose turche. Ci vediamo giovedì stessa ora, stesso posto?
L'aspetto.
Ah.
Questo è un tardo all'otto, corro a dirlo a Nestore. Andiamo, che ne hai fatto della mia scarpa?
L'anziano lord inglese, schifosamente ricco ma impotente, ha avuto successo in questa parodia dell'amante di Lady Chatterley e è riuscito a stabilire che Irma la Dolce ama davvero Nestor Patou e soprattutto ha risolto forse per sempre i suoi problemi con i clienti e forse con le sigarette, ma non solo ha avuto successo come Lord X, ma diventerà anche presidente dei protettori della zona.
Vuoi pagare lo champagne subito?
Non l'ho ordinato
io.
Il
presidente paga sempre quando viene eletto, è l'usanza. 270 franchi, prego.
270?
9 bottiglie, 8 per la genga, 1 per lei.
Ne ha bevuta una bottiglia?
Come credi che ne siano venuti i calcoli?
Sono finiti in fretta.
E come la mettiamo per i miei 500?
Vuoi sapere una cosa? Non sta andando mica come pensavamo.
Come pensavi tu? Te l'avevo detto che era economicamente sballato.
Vuol dire che dovrai anticipare a Lord X altri 500 quando si rifarà vivo giovedì.
Ah no, ti sbagli.
Beh, come faccio a pagare Irma?
Dovrai ipotecare il tuo castello. O derubare un passante, oppure una banca. Io una volta svaligiai una banca a Bordeaux. Era la banca di mio padre, ma quella
sta
è un'altra
zitto.
Storia. Per San Giorgio e Inghilterra siamo nei guai, Milord.
Per restituire al fido consigliere Moustache i 500 franchi dovuti, così da quel giorno il nostro eroe esce di casa all'alba e trova una serie di lavori ai mercati generali, poi torna a casa, lei si sveglia, lui si addormenta, lei si irrita, arriva giovedì.
E a casa tutto normale?
Ah?
Dicevo, come va Lady X?
Ah, come al solito.
E il giardiniere?
Finalmente li ho presi, colti in fragrante nella serra.
No.
Yes, li ho cacciati via, ho tirato giù il ponte lavatoio e ho chiesto il divorzio.
Oh, mi dispiace.
Una catastrofe! Il miglior giardiniere che avessi mai avuto.
Dovrà sentirsi molto solo adesso al castello.
Molto, specie la notte. Sono rimasto solo con il fantasma di famiglia a passeggiare per quelle 96 stanze.
Quante ha detto?
Oltre ai 200 ettari di giardino. Il capo di Crockett, il vivaio delle trote e tanti cavalli da trotto da passeggio in stalle separate, certo.
Immagino che debbano esserci dei ruscelli e alberi e prati.
E cigni, e pavoni, e unicorni, e sì.
Oh, sarebbe un posto meraviglioso per Coquette, vorrei tanto levarla dalla città. Beve, lo sa.
Davvero?
Trovo sempre bottiglie vuote sotto il letto.
Well, io amerei invitarvi al castello tutti e due, ma scommetto che lei non pensa neppure di lasciare il suo amico.
No, direi di no.
No.
Benché a volte mi domandi.
Si domanda? È preoccupato di qualcosa?
Beh, a un tratto è diventato diverso. Voglio dire, così indifferente. È stanco continuamente e io lo interesso così poco.
Sono certo che avrà qualche spiegazione.
Sto cominciando a credere che abbia un'altra ragazza.
Ma è ridicolo, perché mai dovrebbe avere un'altra... Con una ragazza come lei, qualcuno dovrebbe fare un discorsetto a quel giovinotto.
Vuole che glielo presenti?
Me lo presenti?
Mi sta aspettando nel bistrò qui di fronte.
Sad, veramente dovrei correre subito all'aeroporto.
Oh, ci vorrà soltanto un minuto. Venga, le offriamo da bere.
Grazie, no, grazie. Capirà, mentre aspetto il divorzio, non possiamo farci vedere insieme.
Sì, deve stare attento. Forse non dovremmo nemmeno uscire insieme dall'albergo.
Formidabile idea! Allora, rendezvous per lunedì.
Ma certo. Oh, mi sembra brutto, però... Mi sento come se ne approfittassi. Dopotutto, io non faccio niente per lei.
Ma che idea! Sa che se non fosse per questo piccolo arrangiamento io andrei dritto al manicomio? Ma deve essere noiosissimo per lei.
Niente affatto. Oh. A me piace.
Lei mi rende un uomo felice. Un mezzo uomo, dovrei dire. All right, very well.
Ma assumere una personalità doppia, i suoi lati negativi, tutti i guadagni faticosamente conquistati come Nestor Patou, faticosamente conquistati trasportando quarti di bue e tonnellate di cassette di arance, vanno poi a finire al fondo pensioni dei protettori che lui stesso è costretto a inventarsi.
Com'è andata con sua signoria?
Bene, lo sai, comincio ad affezionarmici.
Se non gli fosse crollato quel ponte addosso sarei geloso. Cognac!
Per no, per me, niente per lei. Ha chiesto il divorzio, così potrà venire a trovarmi più spesso.
Più spesso? Ne dubito, dove li trova tutti quei soldi?
Ma c'ha quella grande proprietà.
Ma tu non sai che tasse pagano in Inghilterra sulle proprietà? Roba che alcuni lord devono chiedere l'elemosina per campare.
Se venisse tre volte la settimana sarebbero 1500 franchi e potrei comprarti la macchina. Uno di quei modelli sport. Chi si dà tante di quelle arie perché ha comprato al suo uomo uno scooter? Ma aspetta che ti vedano passare per la strada con la cappotta abbassata. E poi ti compro una di quelle scopolette che vanno di moda.
Ma che stai facendo?
Cerca di toglierti il rossetto dal muso.
Rossetto? E chi ce l'ha messo?
Vorrei tanto saperlo.
Devi essere stata tu.
È così.
Ma che? Io ero in albergo con sua signoria.
Non è così.
Ah, sì, sì, è stata una riunione. Stavamo per votare, una delle ragazze ha fatto un po' di propaganda e allora...
Deve essere così.
E qual era la ragazza che faceva propaganda? Andiamo, tigre, twistiamo! Ehi, ti è caduto qualcosa? Dove? Là!
La cosa prende una brutta piega e oltretutto il nostro eroe è costretto a continuare a lavorare ai mercati generali, moltiplicare i lavori e torna a casa sempre più distrutto.
Buongiorno, tigre. Vuoi far colazione? Cornetti freschi?
No, devo rientrare prima che si svegli.
Hai un'aria terribile, sarai calato 5 kg.
8 kg, mi sono appena pesato dal macellaio.
E che ti aspettavi? Una notte dopo l'altra a caricare, scaricare, su per la finestra, giù per la finestra, metti la barba, togli la barba, presto cascherai a pezzi, figliolo.
Non mi interessa pur di tenerla lontana dal marciapiede.
Un po' scomodo per avere una vita comoda.
Lo sai, Irma, devo dire che mi hai piuttosto deluso. Mi avevi promesso che non avresti fumato più, eh? Allora, non mi dici niente? Suppongo che tu ti domandi dove sono stato,
eh? Lo so dove sei stato.
Lo sai?
Sei stato fuori con gli amici.
Ah, già, esatto.
Non mentirmi!
È davvero, allora.
Tu sei stato con Lolita!
Vero, vero. Lasciami andare a dormire, sono stanco.
Hai passato con lei tutte le notti?
Ah, no, non è vero, no.
No?
No, no, non tutte le notti. Qualche volta l'ho passata anche con Annie Lamazzone. E qualche volta con Mimila Mau Mau. E qualche volta con le gemelle. Tutte vogliono lavorare per me. Così ho deciso di aprire delle filiali. Sai com'è? Gli affari sono affari. Non dimenticare che qua in giro io sono il numero uno.
Mi fai vomitare.
Allora, che hai intenzione di fare?
Ma con questi che sei venuto, ora vattene!
Non puoi cacciarmi via. Tu sei pazza di me, non è così?
Lascia!
Tu devi comprarmi una macchina, ricordi? E la scoppoletta.
Lasciami!
E quando mi compri la scoppoletta la voglio col cinturino e la fibbia.
Ecco che cosa avrai da me. Lascia che le altre lavorino per te e vediamo come te la cavi. Tu credi di essere il numero uno. Io sono il numero uno. Scendi giù in strada e chiedilo al primo uomo che incontri. Chiedilo a chi ti pare.
Un litigio quasi definitivo, ma torna il Lord, di cui a questo punto Irma è sempre più innamorata.
Allora, my dear, cosa c'è di tanto importante?
Diceva sul serio l'altra notte.
Ma certo! Che cosa ha detto?
Che mi portava in Inghilterra con sé.
Naturalmente, se l'ho detto e se lo dice lei, devo averlo detto, quindi era sul serio.
Sono pronta.
Ma ne può venire, come fa con Nestore o come diavolo si chiama?
Nestore, Ippolito, Marcello, non ha nessuna importanza. Presto o tardi finiscono tutti col farti soffrire.
Che bruti!
Perciò, se vuole che venga con lei.
Well, la questione è piuttosto intricata.
Senta, se ci sono delle difficoltà, non si sente in imbarazzo.
Oh, niente affatto, my dear, sarei felicissimo. È solo che... c'è questo problema della servitù, ora. Il castello è pieno di idraulici, il fossato fa acqua e poi... Io sono un uomo distrutto, non potrei darle nulla.
Ne è sicuro?
Sì. Stavo appunto partendo per Zurigo adesso. Non intendevo affatto tornare in Inghilterra, no. Vado a consultare un dottore svizzero, un specialista.
È una perdita di tempo. Non hanno dei rimedi. Io conosco uno specialista e lui stesso manda i suoi pazienti a me.
A lei?
I casi difficili, poveretti. Non erano senza benzina, erano solo ingolfati. Avevano bisogno di una spintarella.
Una spintarella?
Sì, mentale. Per stimolargli l'immaginazione.
Oh.
È tutto qui dentro, sa?
Magari lo fosse. Oh.
Avevo un paziente, un caso disperato. Lo guarì raccontandogli tutto sui mari del sud.
I mari del sud? Che curioso espediente.
Fece effetto. Si stenda.
Come ha detto, prego?
Si mette giù, si rilasci. Chiuda gli occhi. Voglio dire, l'occhio.
Niente trucchi, eh?
Lo prometto. Lei è a Tahiti, d'accordo?
Tahiti! Oh yes! L'ho visitato col capitano Blight, ammutinamento del Bounty!
Giù, Lord! Ora si concentra.
Yes.
Palme che ondeggiano alla brezza. Profumo di papaya. Una verde laguna, sabbia bianca, ragazze dalla pelle d'oro. Le vede?
Verdi in laguna, sabbia bianca, pelle d'oro.
Sono bellissime, non trova?
Oh, yes, beautiful.
Quante ragazze vede?
14 esattamente. Portano il sotane di paglia e noci di cocco.
No, si sbaglia.
Sono serio?
Portano il sarong e boccioli di bisco fra i capelli.
Sì, Pier Giovi ha ragione.
Adesso si tolgono i sarong e cominciano a lavarli nella verde laguna.
È vero. Senta, è inutile, io ho proprio finito la benzina. Non basta la spinta, il serbatoio è completamente asciutto.
Va bene, lasciamo stare Tahiti. Si metta giù.
Lei è a Baghdad.
Baghdad? E come ci sono arrivato?
Lei è nel bazar. Vede una donna esotica, con il velo che le copre il viso. Enormi, magnifici occhi a mandorla. Le strizza l'occhio. Lei la segue. La donna scompare in un palazzo. Ci sono due schiavi nubiani che fanno la guardia e lei si arrampica sul muro.
Quanti è alto?
3 metri.
Non ce la farò mai.
Ci provi, lei deve provare.
Ma sto provando. È pieno di vetri qua su in cima. Io...
È dall'altra parte.
Con malapena.
Bene. Ora lei è dentro all'harem. Giace su cuscini di piume. Le odalische le fanno vento. Le porgono grappoli d'uva. Le smaltano le unghie dei piedi. Mentre la bella fa la danza dei 7 veli, si toglie il 4° velo, il 5° il 6°.
Non mi faccio male, la prego.
Ehi, milord. Ti senti bene, milord?
Ah, certamente. Solo il tempo di rimettermi in sesto.
Sai, io credo che Lady X debba essere matta. Insomma, con te per casa che bisogno aveva di andare a fare del giardinaggio?
Lei è molto gentile a dire così.
A che ora parti il tuo aeroplano per Londra?
Alle 8.
Allora scappo a casa a far la valigia.
Senta, purtroppo non posso portarla nel mio castello nel Worcestershire.
Perché no?
Perché non c'ho un castello nel Worcestershire.
Certo che no, è a Jersey.
Certo, ma veramente volevo dire che non sono stato del tutto franco con lei, my dear Irma.
Davvero?
Per esempio, quel che ho detto a proposito degli unicorni. Non ci sono gli unicorni, no.
E con ciò ci accontenteremo dei pavoni. E non ti preoccupare dei domestici. Cucinerò io per te. Ti servirò il tè il pomeriggio, ti farò dei bei golfetti. Sarò pronta fra 20 minuti. Ci vediamo al bistrò qui davanti. C'è Moustache, d'accordo? Ehi, sei ancora là? Ehi, milord!
Sì, sono là. Voglio dire, sono qui. E sarò là, al bistrò.
Oh, e un'altra cosa. Sta lontano da Nestore, è un violento. Non per niente lo chiamano tigre.
Allora andiamo a questo appuntamento tra Lord X e la nostra Irma al bistrò. Vedremo Lord X raccontare tutto al barista.
Cosa beve, sua signoria?
Non mi parlare mai più di quel porco. Lo sai che hanno fatto in quell'albergo dietro le mie spalle? No. Uomo distrutto, un accidenti! E adesso scappano insieme in Inghilterra. Che? Irma e Lord, lei sta facendo la valigia, ha deciso di abbandonarmi.
Nestore.
Lui se la porta nel suo maledetto castello e lei ha detto che gli farà il tè per giunta dei bei golfetti di lana.
Stai parlando a vanvera.
Beh, non riusciranno a farmela. Io l'ammazzo prima, io lo faccio a pezzi. Io lo getto nella Senna.
Sì. Nestore. Non esiste il Lord.
Non esiste?
Esatto.
Allora è anche un fasullo. Le ha mentito anche.
Ma di che parli? Lui non esiste, sei tu!
Certo che sono io, ma lei questo non lo sa! E poi non sa che io lo so! Però so che adesso lei vuole più bene a lui che a me! Guarda, non ha voluto nemmeno farsi pagare da lui!
Credo sia meglio che tu beva qualcosa.
Beh, questo mondo non è abbastanza grande per tutti e due noi. Lord X uscirà da questa osteria e scomparirà per sempre e nessuno lo rivedrà mai più.
Io non volevo vederlo da principio.
Mi prendi i miei vestiti che sono in cantina, per favore?
Torno subito. In un certo senso sentirò la sua mancanza, milord.
Un po' di contegno, che diamine, vecchia quarciata. La vecchia guardia non si arrendeva. Cirio, il bicchiere della staffa.
Ippolito, da quando è stato scaricato da Irma la Dolce, è diventato il protettore di Ruth e Jane Hill, le zebra twins, le gemelle zebrate. E quando Lord X esce dal bistrò con tutti quei quattrini, finalmente Ippolito pensa di potersi vendicare della brutta situazione, lo segue, crede però di vedere uccidere il Lord e denuncia l'assassino alla polizia. Sarebbe stato gettato sulla Senna.
Che ora fai, Mustache?
Le 8:05.
Sei sicuro che non vada avanti?
Forse. Oppure è la persona che aspetta che ritardi.
Ecco qua, pupa. Domani a quest'ora inseguirai i pavoni nelle aiole.
Ma ci può sapere dove vai?
A far visita a mia zia.
Davvero?
Abita a Bruxelles, che è in Belgio, se non lo sai. Era pianista, ma ora dirige un orfanotrofio.
Andiamo, Irma. Le sai raccontare meglio? È occupata quella sedia?
Sì.
Un caffè latte e un cornetto. Questa zia non ha per caso la barba, una benda su un occhio e si fa chiamare Lord X? Perché se è quella la zia che aspetti, puoi rinunciarci.
Non si può star qui senza essere molestati da gentaglia.
La clientela varia. Pochi minuti fa è venuto il Lord inglese in carne e ossa.
È stato qui?
È uscito appena un'ora fa.
E non ha detto dove andava?
No. Nessun messaggio, niente.
Io l'ho visto passare, andava verso il fiume. Ma abbiamo appuntamento qui?
Forse se n'è dimenticato. Oppure ci ha ripensato.
Verrà a prendermi. È un gentiluomo.
Un gentiluomo? Non farmi ridere, ti prego.
Tu non li conosci, gli uomini.
Io non conosco gli uomini?
Sì, e vuoi sapere perché? Perché sei stata con troppi.
Grazie tanto.
Tu credi di essere un'esperta consumata dell'amore e non t'accorgi nemmeno quando qualcuno ti ama davvero.
Come chi?
Come me.
Un accidenti! Tu ami solamente quei 1000 franchi la settimana.
Che cosa devo fare per dimostrartelo?
Nestore Patou, lei è in arresto per l'omicidio di Lord X.
Per l'omicidio di chi?
Lei riconosce questi oggetti?
Sì, questo è il suo ombrello. E la sua band. E le carte del solitario.
Grazie, madame.
Ma dov'è il Lord?
Da qualche parte in fondo alla Senna.
Oh, no!
Ma non dica sciocchezze, non esiste Lord X.
Certo che non esiste, perché l'ha ucciso lei.
Io ho visto tutto. Lo ha picchiato, gli ha tolto il portafoglio e ha gettato il corpo nella Senna.
Irma, aspetta un momento. Mustache, diglielo tu.
Sì, era del Lord. Era tanto un bravo.
Ma guarda che
è
io...
È un caso che si ripete. Un poliziotto diventa disonesto, si mette a fare il mec e infine commette un omicidio. Non è il caso di perdere tempo.
Beh, lo perda invece, perché Mustache può darle la prova che...
Il mio cliente non ha altro da dire per il momento.
Il tuo cliente?
Sono laureato in legge all'università di Grenoble e sono stato uno dei migliori penalisti di Francia prima di essere radiato dall'albo. Ma quella è un'altra storia.
Mettetegli le manette.
Un momento, l'imputato ha il diritto di conferire col suo avvocato.
Ma cosa diavolo hai in testa? Perché non gli diciamo la verità?
La verità è dinamite.
Ma io sono innocente.
Le prigioni sono piene di innocenti perché hanno detto la verità. Ma come ti difendi? Dicendo che non hai ucciso Lord X perché tu eri Lord X, solo che non eri Lord X ma un Mac. Però non eri un Mac, ma lavoravi ai mercati la notte per guadagnarti 500 franchi che pagavi alla tua ragazza, con cui potevi fare l'amore tutte le notti gratis se non avessi dovuto fare i quattrini da dare a Lord X perché li dessi a Irma per darli a te. Questa è la verità. Ma se racconti queste fesserie a dei giurati, puoi star certo che ti becchi 15 anni.
Ma allora che devo fare?
Niente. Solo metterti nelle mie mani. Signori, il mio cliente confessa il suo crimine.
Confessa?
Confesso?
Però analizziamo il movente. Perché un mec ucciderebbe il suo miglior cliente? Per 500 franchi quando può averli lo stesso 2 volte alla settimana? Sarebbe come uccidere la gallina dalle uova d'oro. Oppure perché stavano per scappare insieme, privandolo del suo assegno mensile? Ciò è ugualmente ridicolo. Egli è il re del quartiere e qualsiasi ragazza si precipiterebbe a lavorare per lui.
È la verità.
Quindi non rimane che un solo possibile movente. La gelosia. Egli era talmente innamorato di Irma da non sopportare che un altro uomo la toccasse. Sì, ispettore. È un vecchio caso che si ripete. Delitto passionale.
Nestor, è così?
Sì.
Lo hai fatto perché mi amavi.
Adesso lo sai. Oh.
Diavolo!
E ucciderei chiunque ti si avvicinasse.
Una storia che tocca il cuore.
Portatelo via!
Nestore, ti amo! E ti aspetterà, dovessi star dentro 100 anni!
Non dovrai aspettare molto, vedrai. Siamo in Francia, una nazione civile. L'amor, toujours l'amor. Quando i giurati sentiranno le mie conclusioni, due persone che dalle fogne anelano alle stelle piangeranno, applaudiranno e lo porteranno in trionfo fuori dall'aula.
Nestore Patù, grazie al suo amico avvocato Mustache, recupera l'amore di Irma la Dolce, ma non recupera la libertà, anzi lo ritroviamo in carcere.
15 anni di lavori forzati, e per cosa?
È andata male che non ti hanno condannata a morte, perché ti avrei fatto commutare a vita e con un po' di buona condotta libertà condizionata prima di Natale. Ma una condanna a 15 anni, vedi, non è né carne né pesce.
Lascia perdere. Avanti, dimmi un po' di Irma, come sta?
Sta bene. Ecco, ti ho portato un suo ricordo.
Oh, grazie. Perché non viene più a trovarmi? Perché non mi scrive mai?
Beh, non voleva che tu lo scoprissi.
Scoprissi cosa? Non sarà mica tornata al marciapiede,
no,
vero?
No, quella è acqua passata. Lavora sempre al mercato del pesce come cassiera.
Beh, allora che c'è? Che cos'è che dovrei scoprire?
Sta aspettando.
Chi?
E chi vuoi che aspetti? Ha una pancia così, sta per avere un bambino.
Un bambino? Ne sei sicuro?
Sarei molto stupito se non si trattasse di questo.
Quando?
È uscita di conto.
Oh, senti, Mustache, io devo uscire di qui. Io voglio starle vicino. Ha bisogno di me.
Ecco, ti ho portato un altro ricordo.
Ancora calze.
E un altro. Beh. E poi un altro.
Ma che sei diventato matto?
E un altro ancora.
Ma insomma, che cosa me ne faccio di tutte queste calze?
Se non ti servono, perché non le butti dalla finestra? Ma prima ti do un consiglio. Annodale una con l'altra.
Cosa?
Così evade attraverso questo sistema di corde calze verdi e raggiungerà Irma.
Nestore! No! Oh, ma che cosa ci fai qui? Come hai fatto a scappare?
Dammi la mano.
Ti hanno lasciato uscire.
Prova di questo.
Sei scappato, non è vero?
Sta ferma.
Oh, caro, ma si può sapere perché l'hai fatto? Adesso ti daranno altri 5 anni.
Ci avrei scommesso, è troppo grande.
Cos'è questo?
Dobbiamo sposarci.
Sposarci?
Tu vuoi che nostro figlio sia legittimo, no?
Beh, sì, certo.
Come sta il pupo?
È un terremoto. Ieri ha dato un calcio a Coquette che mi è caduta di grembo.
Ha preso di me. Lo sai che a 6 mesi mi cambiavo i pannolini da solo?
Nestore.
Ah, cosa c'è?
Non posso sposarti.
Come? Come sarebbe non puoi sposarmi?
Perché ti amo.
Come? Mi ami e quindi non puoi sposarmi?
Esatto. Perché non è nostro figlio. Tu non sei il padre.
E chi è il padre? Lo uccido.
L'hai già ucciso. Era Lord X.
Lord X? Beh, ma cosa ti fa pensare?
Una donna le sa sempre queste cose.
Non mi importa. Io ti sposo lo stesso. E lo tirerò su come fosse figlio mio. Hanno circondato il palazzo!
Puoi scappare dalla finestra di cucina, poi per i tetti.
No, preferisco l'armadio, già.
L'armadio è il primo posto in cui guarderanno.
Aprite, polizia! Coraggio, sappiamo che è lì dentro.
Allora, dov'è Nestore?
Non lo sa, è in galera. Può andarci una domenica sì e una no.
Spiritosa. Frughiamo l'appartamento.
Nascosto nell'armadio e recuperando la sua antica divisa, Nestore si camuffa da poliziotto che sta cercando Nestore e quindi in qualche modo riesce a sfuggire ai poliziotti che lasciano la casa lasciandolo dentro.
Che hai intenzione di fare?
Beh, per prima cosa devo cambiare l'anello.
Ma non possiamo sposarci adesso. Devi fuggire, nasconderti.
Sciocchezze, noi ci sposeremo in piena regola coi testimoni, le damigelle e tanti fiori. Mustache sta facendo tutto il necessario.
Oh, ma ti prenderanno e ti rimetteranno dentro. Ho tanta paura di non rivederti mai più.
Non aver paura, forse accadrà un miracolo.
Io non credo nei miracoli.
Ah no? Quando ti ho incontrata tu eri una passeggiatrice e adesso stai per diventare una moglie e una madre. Non è forse un miracolo?
Stanno perdendo tempo a cercarlo nell'appartamento di Irma.
Non temere, lo prenderanno.
Niente affatto, è troppo furbo.
Dici che è il più furbo di tutta la polizia di Parigi?
No, ma io sì, non possono battere il maestro.
Scommetto che l'ha imbarcato su una nave per il Sud America.
Dimmi un'altra.
Per Hong Kong?
Ah, invece è qui in città.
Non ci credo,
è questione di buon senso. Hai sentito dire che un criminale torna sempre sul luogo del delitto?
Sì.
È così ovvio che la polizia non lo cercherà mai là.
Vuoi dire che si nasconde sotto lo stesso ponte?
Già,
dove...
il Pont Royal. Ora senti, Ippolito, se tu provi a spifferare questa storia, chiunque...
Io? Far la spia su un collega? Esiste anche un codice della malavita, non lo sai?
Esiste un codice della malavita e Ippolito se l'è dimenticato perché cade come una pera cotta nella trappola che ha inventato Moustache per far sì che tutti sappiano che in effetti Lord X non è mai morto, anzi si vedrà tornare fuori dalle acque. L'escamotage che ha usato Jack Lemmon per non essere mai più perseguitato dalla legge e per andare verso un matrimonio cattolico, sarà proprio il matrimonio cattolico a far dare al film, attraverso le proteste della Legione della Decenza, l'infamante marchio di categoria B, cioè adulti con riserva, attenzione, attenzione a portare i bambini.
Come ti senti?
Ho i dolori ogni due minuti ormai.
Cerca di resistere ancora un po'.
Sei affascinante.
Dopo.
Nestore, vuoi prendere Irma qui presente per tua legittima sposa secondo il rito di nostra Santa Madre Chiesa?
Sì, certo.
Irma, vuoi prendere Nestore qui presente per tuo legittimo sposo secondo il rito di nostra Santa Madre Chiesa?
Sì, sì.
Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Domine ex audi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Con questo anello io ti sposo.
Con questo anello io ti sposo.
E ti prometto la mia fedeltà.
E ti prometto la mia fedeltà.
Un minuto, Patu.
Vorrei congratularmi con te, è stata una cerimonia completa.
Ah, la ringrazio, siete stati gentili a intervenire.
Ti abbiamo preparato un piccolo ricevimento al commissariato.
Ma quanta fretta, mia moglie sta per avere un bambino.
Qualcuno ci ha fatto uno scherzo stupido e io voglio vederci chiaro.
Non potete arrestarmi in chiesa.
Chi ha mai parlato di arrestarti? Io voglio che tu rientri nella polizia e ci aiuti a risolvere questo caso.
Rientrare nella polizia? Ah, mi piacerebbe, ma alla condizione di riavere il mio posto al parco dei bambini.
Al parco dei bambini? Vuoi lavorare per 4 soldi di paga?
Ma io vado matto per i bambini, sono in procinto di averne uno. Anzi, l'ho avuto. Scusate.
È una bambina. È stato il parto più facile che abbia mai avuto.
È bellissima. Hai fatto tutta levatrice?
Perché no? Sono stato capo ostetrico nell'Africa equatoriale con il dottor Schweitz.
Oh!
Nestore. Non ti portano più via.
Mai più. Puoi chiamarmi agente Patu di nuovo.
Ma che è successo?
Non ora.
Oh, lasciamela tenere. Sarà una tale gioia tirarla su. Voglio farle dei vestitini di organza e dei bei grembiulini.
Già.
E le comprerò delle calze verdi e un barboncino.
Già. Ah, no. Niente calze verdi e niente barboncino.
No.
No.
Sulla parola fine vediamo un misterioso Lord X, effettivamente vero, vivo e non identico a Jack Lemmon, il personaggio che Jack Lemmon ha sostenuto per tutto il film, andare via, e questo è un escamotage scioccante di Billy Wilder che ha per tutto il film costruito una serie di scandalose infrazioni alla morale per inventare una situazione finale che sia moralmente superiore. Ma per sapere di più su Billy Wilder, sulla sua importanza a 100 anni circa dalla nascita, si possono leggere due libri che due dei critici migliori della letteratura critica appunto hanno dedicato a lui, e cioè un bellissimo libro di Maurizio Grande e un magnifico saggio di Alessandro Cappabianca. E inoltre ricordiamo che il film, vietato ai minori di 18 anni, è in vendita come DVD. Salutiamo tutti, ricordiamo che il programma Il Cinema alla Radio, i classici di Hollywood Party, è stato questa volta fabbricato da Silvia Toso, Miriam Mauti, Fabio Zampa e Roberto Silvestri, che ve lo ha un po' raccontato, e ci risentiremo con i prossimi classici del cinema mondiale.